Buonasera e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. Proseguiamo anche oggi la lettura del volume Come giunsi al Carmelo di Colonia. La prima parte di questo volume, edito dalle Edizioni Carmelitane in collaborazione con la Mimep Docete, la prima parte porta è proprio il manoscritto di Edith che racconta come effettivamente lei è giunta al monastero di Colonia Lidenthal. Nella seconda parte invece vi è uno scritto di Maria Amata Neier, che è una carmelitana, una delle prime biografe molto competente, di Edith Stein. Ha scritto in modo assolutamente piano e comprensibile. Perché e per questo motivo abbiamo scelto di accostarci al testo in maniera diretta, riservando alla fine delle piccole note a margine. È molto importante questa seconda parte perché racconta il prosieguo della vita di Edith al Carmelo, i suoi anni di formazione. E lo racconta soprattutto, e questo è l'aspetto interessante, dal punto di vista delle carmelitane, quindi lontano da ogni forma interpretativa e dando ai fatti e alle vicende la loro giusta coloritura. Già la volta scorsa abbiamo letto del primo anno chiamato di postulandato, che è caratterizzato dalla conoscenza viva e diretta della persona che entra in un monastero con gli usi e i costumi del monastero stesso. Proseguiamo invece quest'oggi con la vestizione di Edith. Edith diventa novizia, assume un nuovo nome di religioso e prosegue il suo cammino formativo. Così scrive Maria Amata Neier. Il postulandato termina con la vestizione, quando ha inizio il noviziato canonico. Per Edith Stein la cerimonia di vestizione divenne una festa straordinaria. Mai in precedenza il Carmelo di Lidenthal aveva visto riuniti così tanti ospiti. La celebrazione fece una profonda impressione non solo sui numerosi visitatori. Anche la stessa Edith Stein fu contentissima. Per molte settimane continuò a scrivere lettere di ringraziamento, nelle quali si avverte la gioia non trattenuta quando invia le immaginette ricordo firmate di suo pugno, insieme alle foto scattate. In quel giorno, in verità, i suoi cari di Breslavia avevano evitato di partecipare alla celebrazione per riguardo alla mamma. Tutti i fratelli e le sorelle, però, le avevano scritto. Nella vestizione la novizia riceve l'abito dell'ordine. La veste delle carmelitane consiste in una tonaca marrone con cintura di cuoio e scapolare, un semplice soggolo con il velo, bianco per le novizie, in seguito nero, copre i capelli. Per le liturgie solenni viene indossata la cappa bianca. A partire dalla vestizione, la novizia porta il proprio nome di religione. Nel Carmelo è tradizione aggiungere a questo nome una specificazione, che spesso diviene più significativa del nome stesso. Questa specificazione indica, così ci spiega Edith Stein, che abbiamo una vocazione particolare nel senso di uno specifico mistero da vivere. Ella stessa chiese per sé il nome di Teresa Benedetta della Croce. In comunità era chiamata Suor Benedetta. Adesso Edith è una vera carmelitana, figlia della grande Teresa d'Avila. La sua bambina arriva a scrivere. L'abate Walzer si rifà alla stessa immagine quando afferma che Edith Stein è accorsa al Carmelo in gioiosa confidenza, senza esitazione e ripensamenti, come un bambino nelle braccia di sua madre. Non può assolutamente immaginare, scrive Edith a Gertrude von Lefort, come mi sento profondamente umiliata quando qualcuno parla per noi di vita sacrificata. Una vita sacrificata l'ho già condotta fino a quando ero fuori. Ho Ora mi sono stati levati quasi tutti i pesi e possiedo in pienezza quanto prima mi mancava. Il Carmelo non è per lei luogo di sacrificio, bensì un santuario. Questa parola le ritorna spessissimo. La porta della clausura è per lei la soglia d'accesso al santuario. Sì, proprio al santuario più intimo della Chiesa. Il potersi trattenere là viene sperimentato da lei come grazia di una vocazione straordinaria, come grazia grande, grandissima, sovrabbondante. Non sapeva forse Edith Stein che il Carmelo è un'opera imperfetta come ogni opera dell'uomo sulla terra? Lo sapeva bene. Già anni prima aveva detto in una conferenza: «Se diamo un'occhiata dentro le mura di un convento, possiamo vedere che neanche là la media dei religiosi è all'altezza dell'ideale». Ora ella vive entro quelle mura. Le sue eccellenti doti di osservazione, esercitate dalla psicologia e dalla fenomenologia, vengono constatate da molti. È chiarissimo che le debolezze e le problematiche del Carmelo di Colonia non le sono rimaste nascoste. Ma la sua penetrazione della vita del Carmelo è molto più profonda. All'inizio della sua vita religiosa, Sor Benedetta ha scritto un opuscolo su La preghiera della Chiesa. In questo studio, Edith collega la sua immagine di accesso al santuario più intimo alla liturgia del Tempio dell'antica Gerusalemme. In quel caso, il santuario è la dimora dell'Altissimo, il luogo della presenza di Dio, il suo trono di grazia. Chi vi entrava non lo faceva grazie ai suoi meriti. Era piuttosto la sorte a destinarlo al privilegio e incarico di elevare preghiere di intercessione e fare espiazione per la casa di Israele, per l'intero popolo di Dio. Per Edith Stein è il Carmelo questo luogo di preghiera, di sacrificio, di lode, di sostituzione vicaria per tutti. Questa visione le viene dalla storia del Monte Carmelo, dal quale l'ordine prende il suo nome. Sul Carmelo, così racconta la Sacra Scrittura, viveva e pregava il profeta Elia. Nel suo motto, «Viva il Signore, alla cui presenza io sto», Edith Stein ha trovato espressa la sua vocazione carmelitana. Afferma infatti: «Stare alla presenza del Dio vivente». Questa è la nostra vocazione. Nello stesso senso interpreta il precetto centrale della regola dell'ordine: meditare giorno e notte la legge del Signore e vegliare in preghiera. Ella spiega che la legge del Signore significa in questo caso Cristo stesso, trasformarsi in Lui e immergersi nella sua vita. Questo è il nuovo comandamento dei cristiani, la lieta novella del Vangelo. Distaccandosi dal modo di pensare monastico di allora, Edith Stein fonda l'essenza della vita religiosa non sulla regola, bensì sul Vangelo. La vita secondo il Vangelo conosce tuttavia molte sfaccettature. Una di queste è la vita contemplativa, come Teresa d'Avila l'ha configurata per il suo ordine. Il nostro orario ci assicura alcune ore di colloquio solitario con il Signore, così leggiamo in Edith Stein, e sono esse sulle quali si struttura la nostra vita. Solo da quando godo di questo bene mi sono resa conto di cosa mi sia mancato fuori. Edith, innamorata della liturgia, chiama la preghiera corale un santo dovere. Non è questo dovere però la fonte della vita per lei, quanto piuttosto la preghiera del cuore dentro il castello dell'anima. Edith Stein è profondamente convinta della fecondità di una vita tutta ordinata su questa preghiera. Ella parla di una sorgente della grazia che si diffonde in tutto il mondo. Secondo lei, anche il senso di fede del popolo cristiano, nelle molteplici necessità del tempo, si vede costretto a sperare da queste sorgenti nascoste la salvezza definitiva. Le sorgenti sono nascoste non soltanto perché la vita del Carmelo è in ampia misura sottratta alla gente esterna. Nascosta è soprattutto la storia dei cuori umani, nelle cui profondità vive il Dio Trino. Quanto Dio opera nelle ore della preghiera interiore si sottrae ad ogni sguardo umano. È grazia sopra grazia, e tutte le altre ore della vita ne sono il rendimento di grazie. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Questo senso di gratitudine porta in Edith Stein le sue conseguenze. La pace che sperimenta in lei e la circonda non può essere data solo per lei. Sente invece di doverla condividere con coloro che ogni giorno e in ogni momento sono posti nelle tribolazioni. Edith esprime questa convinzione nelle sue lettere sempre più frequentemente. Stupisce con quanta sicurezza invita sin dall'inizio a visitarla. «Sono già stati qui alcuni a trovarmi», scrive già nell'ottobre 1933, e non tace sul fatto che, essendo allora ancora postulante, di regola non avrebbe dovuto ricevere alcuna visita. Ma quando qualcuno pieno di affanni e abbattuto viene da noi e poi se ne va con un po' di pace e consolazione, allora questo mi rende molto felice. È felice anche ogni volta che la piccola chiesa del Carmelo si riempie di fedeli per le numerose liturgie. In questo luogo di pietà e silenzio, le persone sanno di essere parte della preghiera delle suore. Spesso si ha notizia di grazie ricevute. Per Edith, tali grazie appaiono la più grande meraviglia della vita spirituale, in quanto la libertà divina si abbassa allo stesso livello della volontà dei suoi eletti. Nei tempi difficili che arriveranno tra poco, la maggiore consolazione sarà che Dio non chiama nessuno solo per se stesso. Per il momento, però, nel futuro della novizia, vi è un evento che la rende molto felice. Il mattino di Pasqua farò la professione, scrive ad un'amica. Oggi ho ricevuto la sicurezza che le care superiore e le consorelle mi vogliono accettare tra loro. La celebrazione della professione ebbe luogo il mattino presto della domenica di Pasqua, il 21 aprile 1935. Erano voti temporanei, cioè per 3 anni. Il diritto canonico li prescrive prima che i voti possano essere emessi per tutta la vita. Non esiste il minimo indizio che, al termine di questo periodo, la comunità o la stessa Edith abbiano mai preso in considerazione la possibilità di porre fine all'esperienza di vita religiosa. Al contrario, ella vive sorella tra sorelle, con grande naturalezza e cuore lieto, servizievole e comprensivo. Edwin Conrad Martius, che la visitava in quel periodo al Carmelo, scrive a proposito: «La semplicità, l'allegria e la sicurezza che aveva acquistato erano, se mi si consente, affascinanti». Per dirla con le stesse parole di Edith, si trovava a suo agio come una persona che è approdata nella sua propria patria. Il secondo anno porta per la nuova professa una prova durissima. A Breslavia, all'inizio dell'estate del 1936, sua madre si ammala di un male incurabile. Ma l'86enne ammalata soffre molto più per la separazione dalla figlia più giovane che per la sua malattia. Certamente Augustine è circondata da figlie e nipoti che la curano con tutto l'affetto. Questo è un grosso sollievo per Edith. Infatti, secondo le leggi della clausura d'allora, non le era concesso andare a casa per la mamma morente. Il 14 settembre 1936, festa dell'esaltazione della croce, Augustine muore proprio nell'ora in cui noi qui, come tutti gli anni in questo giorno, abbiamo rinnovato solennemente i nostri voti. Il forte dolore dei primi giorni, aggiunge Edelstein, si è velocemente quietato, in quanto posso sperare con ogni fiducia che Dio l'abbia subito presa con sé. Ora è nella pace e comprende tutto. Rosa, la sorella di circa 8 anni più anziana di Edith, già da molto si era spiritualmente accostata alla fede cattolica, ma senza entrarvi per riguardo alla madre. A questo punto, però, il suo battesimo fu previsto per la vigilia del Natale 1936. La celebrazione avvenne a Colonia e Rosa potette festeggiarlo insieme a Edith, una grande gioia per l'intero Carmelo di Colonia. In questo periodo, nella comunità delle suore, si era impegnati con una ricorrenza prossima che si pensava di celebrare solennemente. Nell'autunno 1637 erano giunte a Colonia dall'Olanda le prime carmelitane scalze e avevano fondato nella città vecchia il monastero Maria della Pace. Al 300° anniversario della fondazione era dedicata una pubblicazione che delineava la movimentata storia del Carmelo di Colonia e delle 12 nuove fondazioni che da essa erano scaturite. Parecchie monache, particolarmente Suor Benedetta, aiutarono la madre priora ad estrarre il materiale sia dagli archivi ecclesiastici e cittadini che dalle cronache dell'ordine. Stupisce oggi con quanta partecipazione i cattolici della diocesi frequentarono nella settimana dei festeggiamenti le tante celebrazioni del Carmelo di Lidenthal. Allora fu forse, tra l'altro, una forma di protesta contro le ideologie antireligiose del Terzo Reich. Già in questi primi anni di vita religiosa, Sor Benedetta ha composto parecchi opuscoli su grandi figure del Carmelo, su Elia, il profeta del Dio vivente, su Teresa d'Avila, fondatrice delle Carmelitane e dei Carmelitani Scalzi, su Giovanni della Croce, il dottore mistico della Chiesa, su Franziska Esser, rifondatrice del Carmelo di Colonia dopo la Kulturkraft. Per Edelstein si tratta, in ogni caso, di non far morire la fiamma che questi uomini e donne hanno acceso nel loro tempo, di far sì che il loro spirito rimanga attivo attraverso la tradizione viva e che conformi la vita di ogni giorno. Il 21 aprile 1938 terminava per Edelstein il periodo dei primi voti. In questo giorno si realizzò per lei il legame ed inserimento definitivo mediante i voti perpetui. Ora, anche per il diritto canonico, Suor Benedetta era membro in senso pieno del Carmelo di Colonia, capitolare con voce attiva e passiva. Ad un amico, il filosofo polacco Roman Ingarden, scrive: «Non si può esprimere a parola cosa significhi essere accolta per sempre da Dio». Ci fermiamo per un altro breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Scrive Maria Mataneier: «Ci si è spesso domandati cosa possa aver spinto Edelstein a entrare nel Carmelo. Ella non ci ha lasciato una risposta immediata. Di certo hanno agito contemporaneamente diverse motivazioni. Già nel 1932 Edith scrisse in una lettera: «Esiste una vocazione a patire con Cristo e a collaborare in questo modo alla sua opera di salvezza. E questo coinvolgimento nella grande opera di salvezza, incontriamo qui una delle sue parole preferite, è proprio una delle idee di fondo della vita del Carmelo. Si badi che per Edelstein questa è un'idea basilare per ogni vita cristiana. Ogni uomo deve soffrire e morire, ma quando egli è membro vivente del corpo di Cristo, allora il suo patire e morire ricevono una forza salvifica mediante la divinità del capo. Desiderare ardentemente tale compartecipazione alla passione è per Edelstein, alla luce del mistero della salvezza, una logica suprema. Molte persone, e questo Edelstein lo comprende molto chiaramente, non potranno mai penetrare un mistero che non si schiude davanti ad alcuna sottigliezza logica e che, al contrario, solo la fede riesce ad afferrare. Coloro però ai quali questa fede è donata, così Edith argomenta, sono chiamati a percorrere il cammino della vita umana in e con Cristo, e questo per tutti e in ogni luogo. Questa idea della sostituzione vicaria ha significato per Edelstein una motivazione altissima. È questo che l'ha spinta a donare la propria vita per tutti quelli che non hanno ancora incontrato Cristo. Quando Edi Stein, al momento del suo battesimo, si pose come meta l'ingresso al Carmelo, ha forse messo poco in collegamento questa decisione con le sue origini ebraiche. Solo nel corso degli anni le divenne progressivamente chiaro quanto il suo cammino di vita come ebrea e il suo cammino di fede come cristiana erano strettamente connessi nell'unico cammino di salvezza di Cristo. Per questo motivo sceglie il nome religioso Teresia Benedicta a Croce, colei che è benedetta dalla croce. Giungere alla gloria della risurrezione con il Figlio dell'uomo, scrive, attraverso la sua passione e morte. Così ella spiega il senso della vita e della morte umana. È il cammino per ciascuno di noi, per l'intera umanità. Moltissimo di quanto Edi Stein ha scritto nel Carmelo indica questa evoluzione del pensiero. Il punto d'incontro con la sua vita personale si trova in quella regione che chiamiamo mistica. Nella mistica si sperimenta o si contempla quanto vi è nel più intimo del cuore, nelle settime mansioni del castello interiore, come dice Teresa d'Avila, e che la dottrina dei teologi o le profonde espressioni dei credenti cercano di racchiudere in concetti e ragionamenti. Senza dubbio, la vocazione di Edi Stein era quella di una mistica. La forza di questa vocazione ha trovato nel Carmelo un senso e un compito che per lei erano i supremi della propria esistenza. Per questo è comprensibile che uno dei suoi amici filosofi, dopo averle fatto visita in monastero, potesse scrivere: «Sentì che diceva sul serio quando mi assicurava che era felicissima di poter essere carmelitana». Più volte Edi Stein, come spinta da un presentimento, ha aggiunto in simili occasioni che sarebbe senz'altro giunto il momento in cui ella avrebbe sperimentato fino in fondo la sua vocazione alla croce. E quel momento giunse. La vita di Edi Stein si intreccia spesso con gli avvenimenti della vita pubblica del suo tempo. La sua biografia lo dimostra in molti passi. Poiché Edith, nel suo scritto Come giunsi al Carmelo di Colonia, parla poco di avvenimenti politici, in questa sede la comprensione del lettore deve essere completata con la conoscenza degli eventi più significativi del suo tempo. In effetti, osservata dall'esterno, anche per la carmelitana Teresa Benedetta, l'ultima grande svolta della sua storia vocazionale risulta dipendente dagli sviluppi politici del suo tempo, i quali, a loro volta, dimostrano delle profonde mutazioni nella visione del mondo. Nel marzo 1932 era scaduto il mandato settennale del presidente del Reich Paul Hindenburg. Solo alla seconda tornata elettorale, il 10 aprile, egli ricevette nella nuova votazione la maggioranza sufficiente. Durante questa votazione per il presidente del Reich si era addivenuti ad agitazioni dei partiti particolarmente violente. In quell'occasione i nazionalsocialisti avevano attivato uno sforzo propagandistico enorme in favore di Hitler. Dopo la sua rielezione a presidente del Reich, Hindenburg fissò la votazione della nuova Camera dei Deputati del Reich, la sesta dal 1920, per il 31 luglio. Agli inizi del luglio 32, Edi Stein scriveva in una lettera: «A Münster è al momento tutto tranquillo. Siamo in attesa di quanto ci riservano le prossime settimane». Gli avvenimenti però incalzavano. Alla nuova elezione della Camera dei Deputati del Reich il 31 luglio seguì il suo scioglimento già il 12 settembre e la nuova votazione del 12 novembre scusate, un altro scioglimento il 1 febbraio, dopo che Hitler era stato nominato cancelliere il 30 gennaio. Con grande preoccupazione si guardava alla terza nuova votazione per la Camera dei Deputati del Reich, nel giro di così poco tempo. Essa fu fissata per il 5 marzo. Edi Stein rimase per l'intero marzo 1933 a Münster e così dovrebbe aver partecipato là alla votazione. Nel frattempo accadeva qualcosa di gravissimo. L'ordinanza d'emergenza emanata da Hitler il 28 febbraio sacrificò i diritti fondamentali della Costituzione all'arbitrio nazionalsocialista. La libertà di stampa e di opinione, il diritto di associazione, il segreto epistolare vennero dichiarati decaduti. E non era finita qui. Osservatori del tempo avevano già dichiarato le elezioni per la Camera dei Deputati del Reich del 5 marzo come non realmente libere. La neoeletta Camera dei Deputati del Reich venne inaugurata solennemente il 21 marzo nella Garisonkirche di Potsdam e già 2 giorni dopo Hitler emanava la cosiddetta legge di delega. La legge per il superamento dell'emergenza del popolo e del regno. Secondo l'articolo 42 della Costituzione di Weimar, una legge era possibile in tempi di pericolo al fine di ristabilire la sicurezza e l'ordine pubblico. In questa maniera la Repubblica Democratica del Reich tedesco divenne in pochissimo tempo una dittatura nazionalsocialista del Führer. Ecco, ci fermiamo qui. Riprendiamo la prossima volta. Ne avremo ancora di lettura da fare. Mi pare però molto interessante perché è, come dire, il prosieguo della vita di Edith vista però dall'interno di un monastero di carmelitane. Quindi è inevitabile che si vada soggetti a delle interpretazioni o che nella lettura si pongano dei filtri, però indubbiamente questi sono sicuramente i filtri meno disturbanti. Allora ci risentiamo tra 15 giorni. E ricordo che per chi vuole riascoltare la conversazione è scaricabile dal sito www.edistein.name. E arrivederci e grazie.